Grazie, grazie Luciano e grazie a tutti per questa ulteriore possibilità di stare insieme. Vado per punti in modo da non superare i limiti della mezz'ora che mi è stata assegnata. La prima cosa che mi piace dire è che è un'affermazione e una negazione. Lo dicevo al Politeama qualche giorno fa, Fano era già una città amica dei bambini quando abbiamo cominciato a pensare a questo progetto, ed era una città amica dei bambini perché aveva molte cose per i bambini, aveva dei buoni servizi per l'infanzia, si preoccupava della formazione dei docenti, degli assistenti, dei nidi, delle scuole dell'infanzia. Questo lo facevano le buone città, il punto di riferimento era il movimento Nidi e Scuole dell'Infanzia che faceva capo a Loris Malaguzzi, e io più volte sono stato impegnato a Fano per queste attività di formazione. Il progetto è nato per andare oltre questo livello. Per cui quello secondo me che va riaffermato oggi, che era chiaro all'inizio e si è forse perduto un po' per strada, era questa idea di discontinuità. Cioè non bastava più l'idea di una buona città amica dei bambini che fa molte cose per i bambini. Se volete, questo discorso inizia nel 91 e il 91 è una data importante, sono 25 anni del nostro progetto, ma sono 25 anni dell'assunzione da parte dell'Italia della Convenzione dei diritti del bambino. Ora, fa riferimento a questa convenzione il progetto, anche se all'inizio non era così evidente, non eravamo così consapevoli, ma lo è diventato sempre di più. Direi che quello che le città, le brave città, le buone città hanno fatto fino a quel momento era il rispetto di tutta quella parte maggioritaria della Convenzione che difende l'infanzia, e cioè che ricorda agli adulti le loro responsabilità nei confronti delle bambine e dei bambini. Responsabilità rispetto alla vita e alla morte, rispetto alla malattia, rispetto alla fame, rispetto alla ignoranza, rispetto allo sfruttamento. Quindi gli adulti che si fanno carico dei bambini, che li difendono, che li proteggono. C'è una parte però nella Convenzione dei diritti del bambino dell'89 che rivoluziona questa visione protezionistica nei confronti dell'infanzia, che considerava i bambini come futuri cittadini, quindi da proteggerli fino al momento in cui sarebbero diventati cittadini. Perché gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 31 affermano la cittadinanza dei bambini fin dalla nascita. Questo cambia completamente dovrebbe cambiare completamente i rapporti fra noi e l'infanzia. Perché riconoscendo i bambini cittadini fin dalla nascita, dobbiamo metterci nei loro confronti come altro, non dipendenti da noi, ma come persone titolari di diritti, ma diversi da noi perché piccoli. Questo, fra l'altro, ci aiuta a capire che ci sono altre categorie diverse da noi, perché handicappate, perché vecchi, perché stranieri, perché poveri, che sono tutte le categorie che rimangono fuori delle decisioni, fuori dell'ascolto, fuori del potere, e che nel progetto che abbiamo cominciato a lavorare nel 91 i bambini in qualche modo rappresentavano. Per questo era il segno di discontinuità. Una città che sceglie questo progetto non è più contenta di dare ai bambini servizi, anche di alta qualità, ma intende riconoscerli come cittadini e quindi li chiama a co-gestire, a partecipare al governo della città. Due anni fa abbiamo fatto un convegno simile a questo, io ho cercato di raccontare un po' brevemente la storia del nostro laboratorio, non lo rifaccio, Però vorrei riprendere, come faceva Luciano, alcuni punti per dire che ci sono stati all'inizio dei momenti significativi. Per esempio, l'esperienza di Casa Archilei è stata un'esperienza significativa, secondo me. Casa Archilei era un podere, era un orto che per ragioni che io non conosco era rimasto chiuso in città, mentre erano spariti quasi tutti gli orti cittadini. Io ricordo che ce n'era uno dietro casa mia a Porta Maggiore, c'era un orto, poi ovviamente è diventato edificabile, eccetera, eccetera. Quello era l'ultimo, forse il più dentro alla città, e i gruppi ambientalisti avevano proposto di fare una fattoria scuola, un centro di educazione ambientale. Noi l'abbiamo difeso molto e Baldarelli ha dovuto fare una battaglia forte in giunta, perché una parte della sua maggioranza era dell'idea che valesse la pena di trasformare quell'area in area edificabile, perché aveva un valore commerciale piuttosto elevato, e invece cedere come spazio di educazione ambientale uno spazio fuori città, di proprietà del comune, eccetera, eccetera. È significativo che questa battaglia sia stata vinta perché la città in quel caso ha scelto i bambini invece di un interesse economico. E questo credo che debba essere considerato come un... Poi ci sono state le nostre le nostre proposte più interne, il Consiglio dei Bambini nel 92, la scuola ci andiamo da soli nel 95, che effettivamente è una proposta rivoluzionaria. È una proposta di creare un percorso in controsenso, in controtendenza rispetto a quello che era ormai la tendenza allora, ma che è aumentata negli anni che sono succeduti, la impossibilità da parte dei bambini di uscire di casa. Ricordo, e ho i documenti, una lettera che scrissi al sindaco di Fano accettando l'incarico di direttore scientifico del laboratorio, in cui dicevo: questo deve essere il primo obiettivo del laboratorio e del progetto, che i bambini possano di nuovo uscire di casa da soli. Allora, per questo sono state avviate due esperienze in due quartieri, San Lazzaro e Poderino. Su quelle abbiamo lavorato a sfinirci, perché abbiamo fatto decine di incontri con insegnanti, con genitori, affrontando situazioni, dopodiché che è successo? Ecco, questo è il problema, che siamo rimasti a una fase di proposta pilota, le due esperienze sono rimaste due, non c'è stato il coraggio di aumentarle anno per anno, come peraltro ha fatto Pesaro più tardi, che ogni anno aumentava le scuole che aderivano. A Fano quelle sono rimaste, e poi a un certo punto credo che la cosa è rimasta, perché se non viene tutelata, non viene seguita, non viene protetta, non viene ampliata, l'esperienza va perdendosi. Oggi credo che si sia persa, oggi non ci sono, si è mantenuto il Consiglio dei Bambini. Questo è un elemento importante, Fano ha mantenuto l'impegno della Città dei Bambini, nonostante tutto, nonostante le cadute, nonostante le debolezze, se ci sono state, perché io poi non ho notizia di tutto quello che è stato fatto, però ha avuto il coraggio di mantenere questo impegno nonostante i cambi politici, anche significativi, che ci sono state con le varie legislature. Ripeto, secondo me quello che è venuto meno è questa sfida iniziale di cambiare, di un elemento di cambiamento significativo e trasgressivo, se volete. Ci si è un po' allineati e quindi le cose sono rimaste a livello simbolico, e naturalmente nel momento che le cose assumono un valore simbolico perdono la loro forza e la loro capacità di impatto. Nel 96, con una decisione della Giunta, condivisa dalla Giunta di allora, la gestione del progetto internazionale è stata trasferita al CNR, dove io lavoravo, perché era diventato difficile gestirlo da Fano. Fano, perlomeno io avevo chiesto alla Giunta che Fano mantenesse il ruolo di città capofila con l'organizzazione del convegno internazionale A maggio devo dire che da quel momento i rapporti si sono allentati e, per esempio, Fano non è stata più presente nei nostri momenti di incontro internazionale che da quel momento noi abbiamo cominciato a organizzare a Roma con la sindacatura Veltroni al Campidoglio. Tutti gli anni a dicembre facevamo un incontro internazionale. Questo è un pochino... Allora, se Fano vuol ripartire, quali sono le condizioni o le prospettive? Ovviamente saranno quelle che Fano sceglierà. Io non sono in grado di dare a Fano delle... Posso dare dei suggerimenti per quello che sta succedendo in giro nelle varie città. Quello che posso dire, e mi sembra di doverlo dire con forza, è che le condizioni dei bambini, anche se le condizioni oggettive delle città sono migliorate, perché per esempio gli incidenti stradali stanno diminuendo, gli stessi reati gravi stanno diminuendo, ma le paure stanno aumentando. Questo è un tema che andrebbe poi affrontato e studiato per suo conto, insomma, perché incide molto sulla cosa. Però la condizione di vita dei bambini invece è peggiorata. La situazione di impedimento ad uscire oggi si è arricchita di elementi che lo favoriscono. Da una parte le paure dei genitori sono aumentate, dall'altra sono aumentati gli strumenti, specialmente tecnologici, che permettono alle famiglie di trattenere i bambini in casa, e le offerte di scuole pomeridiane per cui la vita dei bambini oggi, ancor più di ieri, è quasi esclusivamente vissuta in presenza di adulti. Quindi è venuta a mancare completamente l'aspetto dell'autonomia. Questo produce degli effetti gravi. Da una parte abbiamo tutto il problema dell'obesità infantile, che crea un grande allarme nel mondo pediatrico. Dall'altra, i disturbi dell'attenzione, che producono un bombardamento di psicofarmaci sull'infanzia e che recenti ricerche hanno scoperto ha una forte correlazione con la impossibilità dei bambini di muoversi autonomamente. I bambini che vanno a scuola a piedi, per esempio, hanno un livello di attenzione significativamente più alto di quelli che ci vanno in macchina coi genitori. Ma capite che sapere questo e tollerare che ci sia un forte bombardamento farmacologico sui bambini per questo fenomeno è un fatto di una gravità estrema. Teniamo conto che ci sono altri fatti che ci debbono inquietare, dico inquietare tra virgolette, è un eufemismo. Noi abbiamo la prima causa di morte per i ragazzi fino ai 26 anni sono gli incidenti di macchina e di moto. Noi ci siamo scandalizzati, giustamente, l'altro giorno, quando è uscita la statistica degli incidenti sul lavoro, perché erano aumentati di nuovo, e registriamo circa tre morti per incidenti sul lavoro ogni giorno. Allora, bisogna sapere che abbiamo 9 morti al giorno per incidenti stradali. E allora, di questo non si parla, di questo non si offende nessuno, su questo non ci sono dibattiti parlamentari. Gli incidenti stradali costano all'erario pubblico 2,5 punti di PIL, che se non sbaglio valgono 37-38 miliardi di euro, quindi come capite c'è una... E la cosa più importante di tutte, la cosa che mi lascia più sconcertato, è che poche settimane fa, forse 2 o 3 settimane fa, l'Istat ha confermato un dato che io conoscevo perché i pediatri me ne avevano parlato qualche anno fa, e cioè che i bambini nati dall'anno 2000 in poi avranno una speranza di vita di 2 anni inferiore della nostra. E questo è uno scandalo impressionante, questa è una cosa che non possiamo accettare. Noi che siamo padri e nonni, abbiamo dei nipotini, beh, io mi vergogno, io non riesco a tollerare questa cosa, perché sappiamo che questa diminuzione di speranza di vita è dovuta alle nostre abitudini, specialmente sulla mobilità. Allora, quando una città pensa cosa debbo fare per essere una città dei bambini, deve tener conto di queste cose. L'ultimo elemento che va tenuto in conto è che nelle città moderne è scomparso lo spazio pubblico. Un bambino di Rosario, in Argentina, diceva: bisogna curare lo spazio pubblico perché per molti è l'unico spazio possibile. Se ci pensate, è una cosa impressionante. È vero, per molte famiglie non hanno uno spazio privato. Se togliamo anche lo spazio pubblico, queste famiglie non hanno respiro. Allora, se è così, allora io credo che l'asticella la dobbiamo alzare. Cioè, nel momento che una città come Fano, che ha avuto questa capacità di pensare per prima a questo progetto, oggi se lo vuole mettere in gioco deve alzare l'asticella, deve andare più oltre. E io, per accompagnare questa parte, quest'ultima parte del mio intervento, voglio continuare ad avere l'appoggio di una città che si è mossa in questo senso. Scusate se ma approfitto, perché è una città della nostra rete, è una città che di una cultura vicina alla nostra. Non sto parlando della Svezia, non sto parlando dell'Olanda, parlo della Spagna, quindi un paese che noi spesso continuiamo a pensare che sia un po' dopo di noi, devo dire che lo è sempre meno. Questa città si chiama Pontevedra, ha una dimensione poco più grande di Fano, di 80.000 abitanti, e vorrei accompagnare queste ultime osservazioni di prospettiva con quello che è avvenuto in questa città. Allora, il sindaco di Pontevedra 3 anni fa mi dice: guarda che io ti ho ascoltato 12 anni fa, ero già sindaco, lì non c'è la nostra legge dei due mandati, ero già sindaco, ho ascoltato una conferenza, mi hai convinto, e da allora abbiamo cominciato a lavorare perché questa città assomigliasse il più possibile a quello che tu dicevi. La prima cosa che abbiamo cercato di fare è quello che tu raccomandavi del cambio delle priorità, perché il problema è un po' tutto lì, dipende da cosa prendiamo in esame per primo e a cosa diamo l'importanza numero uno. Quando io presentavo questo progetto, nelle tante occasioni che citava Luciano, i sindaci, era difficilissimo che trovassi un sindaco che dicesse: non me ne frega niente, non mi piace. In genere dicevano: ah, bellissimo, lasciami 2 anni di tempo, risolvo il problema del traffico e poi ne parliamo. E naturalmente passavano i 2 anni, il traffico non si risolveva, perché non si può risolvere, perché è impostato male. Non possiamo tollerare nelle nostre città 800 automobili su 1.000 abitanti come ha oggi l'Italia, che è il doppio della media europea e quasi 3 volte la media dell'Olanda, e quindi il problema non si poneva. Finivano i 2 anni, finivano i soldi, finiva lo spazio e il problema rimaneva sempre aperto. Allora, il problema è se abbiamo il coraggio di cambiare la priorità e di dire che per primi vengono i pedoni, ma non per una questione filosofica, non per una questione... per una questione democratica, perché tutti sono pedoni e solo pedoni lo sono tutti. Poi alcuni di questi pedoni prendono la bicicletta, alcuni prendono l'automobile, alcuni prendono il mezzo pubblico, però tutti sono pedoni. E allora pensare ai pedoni per primi vuol dire pensare a tutti e naturalmente pensare ai pedoni più deboli, ai pedoni che si muovono con una sedia a rotelle, perché non sono dei veri pedoni, ai pedoni bambini, ai pedoni anziani, ai pedoni con le borse della spesa, ai pedoni con il passeggino del bambino. E allora, se noi partiamo da lì, cambia tutto. Questa città che aveva disegnato le sue strade tenendo conto delle automobili, quindi dedicava una strada, in una strada di 9 metri, ne dedicava 6 alle automobili, e cioè 2 sensi di marcia e un parcheggio, gli rimanevano 1,5 metri per parte per i pedoni. Siccome lì c'era anche l'arredo urbano, i lampioni, i cestini della carta, eccetera, eccetera, ai pedoni rimaneva meno di un metro, e quindi uno dietro l'altro, con le borse a spesa di traverso, con problemi se uno si muoveva in sedia a rotelle, eccetera, eccetera. Allora hanno detto, vabbè, accettiamola questa sfida, vediamo cosa succede se le ripensiamo a rovescio, partendo dai pedoni. Siccome è una zona molto piovosa, decisero nel piano regolatore di scrivere due pedoni con l'ombrello aperto. Allora, questo lo trovo una risposta creativa, dei tecnocrati, come possono essere quelli che fanno i mobility manager delle città, prendono come punto di riferimento un dato reale della vita di tutti i giorni. Devono essere due persone adulte con l'ombrello aperto, 2,5 metri, più gli arredi urbani, 6 metri. E purtroppo alle macchine rimanevano solo 3 metri, un senso di marcia senza parcheggio. Hanno ridisegnato la città così, non avevano fondi speciali, perché per ragioni che dopo, se volete, vi spiegherò, ma se no andiamo troppo per le lunghe. Hanno ridisegnato la città così, sono scomparsi i parcheggi, sono scomparsi le macchine, perché avendo favorito la pedonalità, avendo fatto tutti gli attraversamenti pedonali della città dove c'erano marciapiedi all'altezza del marciapiede, quindi il percorso dei pedoni lo hanno mantenuto sempre alla stessa quota, era sempre la macchina che doveva salire e scendere se c'era un attraversamento o se c'era un'entrata nel parcheggio, quindi tutto il percorso dei pedoni non cambiava mai di quota, quindi una persona che si muove in sedia a rotelle aveva una facilità e un vantaggio rispetto agli altri. D'altra parte, avendo la macchina e il pedone, naturalmente questo crea un percorso ad ostacoli per le automobili, perché le automobili si muovono così oggi a Pontevedra. La velocità è scesa a 30 km all'ora in tutta la città, e il sindaco, che è un medico, mi diceva, perché noi abbiamo studiato questo problema, a 50 km all'ora muore un pedone su 2, a 30 km all'ora muore un pedone su 20. Insomma, la differenza è notevole. Tutto il centro storico è a 20 km all'ora, sono diminuiti gli incidenti, sono diminuite le gravità degli incidenti, sono 3 o 4 anni che Pontevedra non ha morti per incidenti stradali, ha abbattuto del 60% la produzione di CO2, insomma, a me sembra che questo con la democrazia c'entri qualcosa. Naturalmente a questo punto la città ha potuto dire ai suoi cittadini i bambini vanno a scuola da soli, in modo più facile, e lo hanno detto a tutta la città. Adesso ci stanno lavorando, Allora, per chiudere, tenendo conto di questa cosa, sappiamo, già con il sindaco si è detto, bisogna che li incontriamo, queste persone, che ci aiutino a capire. Pensate che recentemente a un convegno in Portogallo ho incontrato l'assessore all'urbanistica della città di Pontevedra, e lei ha chiuso l'intervento con due osservazioni. Ha detto, se si fa una politica a favore dei pedoni, le automobili scompaiono. Questo è molto importante, cioè non vale la pena fare una battaglia contro le macchine, ma conviene fare una battaglia a favore dei pedoni, cioè rendere la vita dei pedoni migliore e favorevole rispetto ai pedoni, ciclisti naturalmente, cioè tutta la mobilità autonoma, renderla facile, possibile. Le macchine tendono a scomparire perché non vale la pena, perché è complicato. A Pontevedra non è proibito andare in macchina, ma in tutta la zona urbana le macchine possono entrare solo se è necessario. Cioè le persone devono valutare se ne hanno estremo un bisogno necessario, e naturalmente lo devono spiegare alle guardie che le fermano. Gli spiegano, devo fare questo, benissimo, non possono parcheggiare, quindi possono utilizzare la macchina per un qualche bisogno contingente, ma non possono usarla come mezzo di trasporto abituale. La seconda osservazione che diceva, noi abbiamo capito come si fa a evitare la morte per incidenti stradali, Se succede un caso di incidente mortale, noi ci sentiamo complici in omicidio. Questo diceva l'assessore alla urbanistica del Comune di Pontevedra. Finisco dicendo, allora, tenendo conto di questo, secondo me Fano sarebbe bello che pensasse in grande. Io, venendo verso qui, venendo da casa nostra del Fanfani, andando verso l'Arco d'Augusto, verso Porta Maggiore, pensavo se questa zona non fosse più usata per le macchine, se il viale fosse un viale pedonale, ciclabile, dove sì, una macchina ogni tanto perché ne hanno bisogno, ma sostanzialmente fossero di passeggio, pensate cosa sarebbe Fano per chi viene da fuori, chi viene da Roma, chi viene da Ancona, da Pesaro. Ci sarebbe questo grande passeggiata verde, possibilmente, che raccoglie le nostre cose più belle che abbiamo, i nostri monumenti più belli. E allora pensare che la mobilità vera, quella di trasporto, quella di transito specialmente, venga portata fuori. Adesso io non, tecnicamente non so affrontare questo tema, immagino che molti mi diranno che sono cose complicatissime, difficilissime, eccetera. Siccome però c'è chi l'ha fatta, uno può osare pensare che quel traffico lì passa sopra e noi ci liberiamo di questo e la nostra città comincia a essere, come credo che dovranno essere le città da qui ai prossimi anni, delle città dopo le auto. Cioè io credo che questo ormai sia non il sogno, ma la necessità delle città del futuro. E per chiudere, ricordare che l'altro grande obiettivo nostro è di dare realtà, di dare concretezza all'articolo 12 della Convenzione dei diritti del bambino. È un articolo impressionante dal mio punto di vista, perché dice che i bambini hanno diritto a esprimere il loro parere ogni volta che si prendono decisioni che li riguardano, che vuol dire sempre. È difficile immaginare una decisione che prendono o in famiglia o nella scuola o nella città, probabilmente nel paese, che non riguardi anche i bambini. Allora la legge italiana dice che siamo tenuti a consultare i bambini e a tenere conto di quello che dicono. Questo è il senso del Consiglio dei Bambini, questo è il senso della progettazione partecipata dei bambini. Cioè i bambini hanno diritto a partecipare al governo delle loro scuole, da una parte, al governo delle loro città, perché sono cittadini. Grazie.